Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Io volevo fare un sincero, sentito augurio di cosa, se Pasqua è passata, Natale pure, quindi semplicemente il piacere di sentirvi, tutti gli ascoltatori di TNA. Aspetta, non ha senso da un punto di vista italiano, perché è un piacere di sentire lì, sentire transiti, quindi un piacere di relazionarsi agli ascoltatori di Radio TNA. Grazie.
Adesso in onda, ultima puntata della stagione 2009-2010, questo era Pietro Taricone, intervistato appunto qualche anno fa da Radio TNA, e questo saluto, avete sentito anche lo, no? Francesco Franceschini, regia, Arnaldo Casale al microfono.
Eccomi qua.
Un personaggio, no? Già dal saluto che ci aveva registrato
molto
per la radio
si vedeva pittoresco,
anche scanzonato, sì. Molto simpatico.
E oggi siamo qui purtroppo per commentare una notizia tragica. E ci dispiace molto.
Sì, io mi confermi che
sì,
è morto.
Sì, assolutamente.
Ecco, no, perché
sì.
Io in realtà sono stato fino a tarda notte in
è
ospedale.
Morto alle, torna alle 4:30 di stanotte.
Ah, io sono stato all'ospedale fino alle 1 più o meno. Poi sono andato giù, appunto, ultime notizie erano quelle. L'intervento a cui è stato sottoposto è durato circa 8 ore.
Sì.
Più o meno, insomma, dalle 3 di pomeriggio fino.
Sì, perché l'incidente è avvenuto intorno all'1, no? 1:30, così.
Sì, è arrivato in ospedale alle 2. E poi è stato questo lunghissimo intervento per bloccare queste emorragie che aveva avuto all'addome e al bacino e alla testa, ma appunto le condizioni sono apparse sin da subito molto 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 gravi, insomma, quindi non è che c'erano molte speranze, anche se appunto è stato ovviamente è stato fatto di tutto per salvarlo.
Sì, da quello che ho capito, io non sono un esperto, non mi sono mai lanciato ovviamente col paracadute, però da quello che ho capito non avrebbe frenato in maniera giusta con le corde, non so come funzioni adesso esattamente il paracadute, però forse avrebbe frenato troppo tardi o non avrebbe frenato abbastanza, per cui quando è arrivata al suolo ci è arrivata a una velocità molto elevata, praticamente si è schiantato al suolo, dicono quelli che stavano lì, gli esperti, a una velocità intorno agli 80 km orari, che è una bella velocità anche se vai in macchina, figuriamoci se precipiti dal cielo.
Sì, dunque io ieri ho parlato con Riccardo Paganelli, che è proprio il titolare anche del parco
dell'avio superficie di Maratta.
Sì, insomma, quello che la gestisce per conto della TC e che ha gli aerei e che organizza questi lanci, dato un ragazzo proprio anche molto giovane. Proprio la stessa età di Taricone,
che aveva 35 anni.
35 anni, pensa, a me questa cosa mi ha.
Cioè le tattua praticamente.
Sì, no, ma non solo, ma la cosa paradossale è che ovviamente uno pensa, io e Taricone
siamo proprio. Siete coetanei.
Sì, ma gli antipodi come personaggi, sì, no? Sì. Nel senso che appunto lui tutto figo, insomma. Sciupa femmine,
ma un po' lo sei anche tu, dai,
io sfigato,
no, non ti schermire, dai.
Però quando proprio l'ho intervistato invece abbiamo scoperto di avere tantissime cose in comune, pensa appunto che noi siamo nati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, perché siamo tutti e due del febbraio 75, lui è nato mi sembra il 4, io il 23, quindi insomma abbiamo fatto il liceo scientifico tutti e due.
E lui era iscritto a giurisprudenza fuori corso,
sì. E poi siamo stati tutti e due con una fidanzata polacca. Tra l'altro, nata anche le nostre fidanzate.
Lui se l'è anche sposata.
Lui se l'è anche sposata.
E ci ha fatto anche una figlia,
Sofia. Tra l'altro, nate nello stesso anno.
Sì, sì, sì.
Insomma,
vabbè, ma tu però non ti lanci, per fortuna. No.
È stato un incontro, appunto. Io l'ho incontrato 3 anni fa, quando lui venne per Cinema e Lavoro, che è sempre stata una grande miniera di interviste per noi. È stato un incontro molto bello, devo dire, perché è un personaggio anche noi discusso come lui, voi l'avete già sentito quando ha fatto il saluto per la radio, ma poi lo sentirete più tardi nell'intervista. Una persona davvero, ma possiamo dire come si vedeva nell'intervista,
molto alla mano, sì, sì, assolutamente.
Sì, alla mano, sì, ma anche sì. Anticonformista, hai visto, anche soltanto per fare un saluto alla radio comunque cercava un'originalità, una logica, è una persona veramente interessante.
Tra l'altro uno dei pochi talenti usciti dal Grande Fratello. Io non seguo, non ho mai seguito il Grande Fratello, tu mi puoi accusare come al solito di essere uno snob, ma io non l'ho mai seguito.
No, la prima edizione l'avevo seguita, no, perché
io nemmeno la prima, onestamente,
come...
però Pietro era appunto insieme credo a Luca Argentero, no? Anche lui uscito dal Grande Fratello, gli unici due talenti veri che c'erano.
Sì, io Luca Argentero non lo vidi a Grande Fratello perché non lo seguivo. Invece la prima edizione del Grande Fratello io l'ho seguita, non da fan, ma insomma giornalisticamente con grande curiosità, perché era, mentre adesso è diventato anche proprio il peggio del peggio della televisione, ma perché proprio la ripetizione, la prevedibilità di tutto. Cioè
secondo
ormai...
me di peggio c'è X-Factor. X-Factor, no, è peggio del Grande Fratello.
Alla fine comunque si misurano delle abilità, quantomeno, artistiche su X-Factor.
Si misurano tutte sullo stesso canone. No, devi cantare adesso... come Giorgia o devi presentarti come
appiattimento
terrificante.
Allora anche Amici, voglio dire.
Sì, beh, Amici, vabbè, quello chi lo nomina ancora
ma
peggio.
Se dobbiamo andare qualitativamente parlando, probabilmente anche la Pupa e Zecchione è molto peggio del Grande Fratello. Però il Grande Fratello oggi è diventato il simbolo del conformismo
del
reality show.
Anche,
sì, ma anche di una forma di... Mentre a quei tempi comunque
era una novità, sì.
era un esperimento, cioè la cosa che affascinava a quei tempi del Grande Fratello, mi ricordo insomma, era il fatto che fosse comunque un esperimento televisivo, non era un qualcosa di prevedibile in qualche modo, proprio perché non si era mai visto. Adesso i reality show sono tutti uguali, comunque cambiano i giochini che fanno, ma la base è sempre quella di spiare qualcuno tutto il giorno. A quei tempi questo essere spiati giorno e notte dalle telecamere, questo mettere un gruppo di ragazzi dentro una casa come cavie, era già qualcosa, per carità, ovviamente di molto criticato, però quantomeno in Italia era un'esperienza nuova. Tarigone, al di là di quello che fece durante la sua permanenza nella casa, che non è che fosse particolarmente, come dire, intelligente o encomiabile, ma è stato interessante perché è l'unico personaggio. Sì, tu dicevi insieme a Luca Argentero che ha fatto anche una carriera d'attore, ma poi lui come attore non ha fatto neanche tantissimo.
Beh, ha fatto la fiction anche.
Sì,
no?
ha fatto delle fiction, però diciamo Luca Argentero poi è diventato un attore vero. Pietro Tarigone è sempre rimasto un personaggio alla fine, non è che è mai diventato un attore. Ma proprio per questo motivo lui è riuscito a essere personaggio, quindi a non trovare diciamo una carriera ben definita, ma con una grande dignità, nel senso che appunto ha rifiutato sin dall'inizio comunque il trash a cui lo destinava in qualche modo la carriera di ex GF.
Sì, questo è stato lungimirante e anche intelligente, devo dire.
Sì, è stato intelligente, è stato anche, guarda, non vorrei adesso usare un termine eccessivo, ma secondo me è stato anche coraggioso, perché comunque era facile in quel momento, adesso è difficile comunque perché sono talmente tanti fuoriusciti dal Grande Fratello che scompaiono comunque tutti, è difficile adesso che un personaggio emerga, perché sono tanti reality show e ormai sono tantissimi quelli che hanno fatto il Grande Fratello. Lui che è stato uno dei primi, e tra i primi era l'unico che si era messo in evidenza, comunque avrebbe potuto fare la carriera appunto da ospite televisivo, per così dire, no?
Invece l'ha sempre
invece
molto
l'ha rifiutata.
Si è rifiutata.
E da questo punto di vista ha dimostrato grande intelligenza, grande coraggio anche, che poi ne abbiamo parlato anche con lui, quindi poi ascolteremo questa intervista che abbiamo fatto 3 anni fa, appunto.
2007 era.
Nel 2007, all'autunno del 2007, in occasione del Festival Cinema e Lavoro. Abbiamo parlato ovviamente della sua carriera di attore, ma anche proprio della vita, del significato. Ecco, questo è bello, ascolteremo anche proprio Pietro Tarigone e sentire quello che per lui sono le cose importanti anche della vita, no? I valori,
certo,
fondamentali.
Ahimè.
Questo è importante.
Anche la moglie è un'attrice affermata, no?
Kasia Smutnik, molto brava.
Molto brava, molto carina, molto brava, molto sensibile anche come artista, voglio dire. Visto dei film in cui era veramente in parte molto brava.
Sì, anche umanamente una persona veramente
umanamente non lo so,
piacevole.
Non la conosco,
io,
però.
Appunto, la conobbi in quell'occasione, ovviamente. Mm-hmm. Poi l'ho rivista ieri, ovviamente, ma insomma...
ieri non ci hai parlato, ovviamente.
No,
assolutamente.
Perché, anche perché no, tra l'altro io l'ho vista, insomma, a differenza di altri giornalisti. Io però, proprio perché pur essendo lì in veste di giornalista, è una cosa che io, anzi, approfitto proprio per dire, è una cosa, francamente, io ero molto in imbarazzo ieri, devo dire, perché fare la posta, insomma, là davanti... ovviamente io ho cercato di essere...
È il mestiere tuo però, nel senso che il mestiere del giornalista fa questo, il giornalista,
sì,
fa
però
la posta.
Io quello che ho cercato di fare, quello che credo che dovrebbe fare un giornalista, anche in questi frangenti, è quello di raccontare e informare, no? Ma la cosa che io continuo a non capire, ti dico che pur facendo questo lavoro da 10 anni, mi sono trovato per l'ennesima volta in una situazione in cui praticamente si sta ad aspettare appunto che Kasia Smutnak esca e ti dica lasciatemi in pace. Ora, è ovvio che una donna che sta perdendo il marito, che cosa altro ti deve dire se non lasciatemi in pace? Cioè, mi sembra perfettamente naturale. Il fatto che i giornalisti pretendano che lei te lo dica per poi scrivere sul giornale ha detto lasciami in pace. Ma...
E stanno lì anche magari 8 ore per
sentire questa cosa. Pensano, capito? Perché ieri eravamo così, eravamo tantissimi giornalisti, c'erano 2-3 truppe televisive con le parabole fuori dell'ospedale.
No, poi c'era Canale 5, c'erano tutti. C'era la RAI, ovviamente.
E
no?
Si stava lì con i cronisti di Repubblica, degli altri giornali, e questi dicevano, no, qualcuno va da là e faccia uscire la moglie, se non vuole uscire la moglie, esca un amico che dica a nome della moglie lasciateci in pace. Ma così noi scriviamo lasciateci in pace. Ma perché? Cioè,
senti, a questo punto, fammi dire una cosa.
È un classico però questo.
Mi tocca dar ragione al Premier che dice non comprate i giornali. A questo punto qualche volta c'ha ragione.
È una cosa che io forse, ripeto, io stesso non riesco ancora a capire dopo 10 anni di attività giornalistica, ma il fatto che uno debba scrivere sul giornale, la moglie dice lasciatemi in pace, e tu stai a aspettare che lei, e poi ovviamente non è uscito nessuno. Io poi dopo ho parlato con degli amici, non li ho intervistati, e non scriverò quello che mi hanno detto perché insomma credo che comunque meritino rispetto.
Ma è una cosa degli amici di Taricone, non degli amici tuoi?
No, degli amici di Taricone,
appunto,
che stavano lì, insomma, gente che era venuta, è stata anche insomma commovente, gente che è venuta da Caserta, insomma, dall'Aquila, lui aveva amici, insomma, gli amici veri, ecco, non c'era gente, devo dire, non ho visto nessuno del
gente
mondo
dello
spettacolo nessuno,
non c'era, insomma,
invece c'era tanta gente, certo, anche i volti veramente così, normali, gente che era cresciuta con Pietro Taricone e che era un'amicizia, insomma, dei vecchi tempi, per così dire.
Ma anche perché ieri, scusa se ti interrompo, a un certo punto, verso le 8 di sera, io ho visto il TG, a quell'ora si diceva che la situazione era sì molto grave, che però si stava facendo il possibile per salvarlo. Quindi a un certo punto si era anche pensato che effettivamente ce la potesse fare. Invece poi nella notte non è stato
guarda,
così.
Quando siamo andati via, appunto io sono stato lì, ripeto, fino a mezzanotte, un quarto più o meno, mezzanotte e mezza, quando appunto ero proprio davanti al reparto, insomma, dove c'erano gli amici, e è uscito il medico, ha detto che l'intervento era concluso e che era andato bene, che quindi l'avrebbero portato in rianimazione. Era andato bene, ovviamente significa che avevano bloccato questa emorragia, insomma, ma è stato evidente comunque sin dall'inizio che anche le possibilità di salvarlo erano ridotte al minimo, e comunque quello che poi sarebbe potuto succedere dopo, anche se fosse sopravvissuto, insomma, considera che di fatto era gli organi, insomma, distrutti, era tutto
compromesso,
accartocciato,
molto,
cioè lui si è proprio accartocciato di fatto quando è terrato, perché appunto, come dicevi, poi mi sono fatto lì, ho fatto una lunga intervista a Paganelli, che è appunto questo che gestisce la pista, mi ha spiegato anche la dinamica. La cosa più grottesca, quando si parla di tragica ironia della sorte, è che lui stava facendo un corso proprio per di sicurezza, proprio per imparare a fare in sicurezza gli atterraggi. Tant'è vero che lui non ha fatto il classico volo, i voli da paracadute di solito partono da 4.500 metri più o meno d'altezza, poi c'è una caduta libera fino a 1.200 metri orientativamente, durante la quale i paracadutisti fanno le evoluzioni, fanno le figurazioni, no? Dopodiché si apre il paracadute e si atterra. In questo caso lui invece è partito da 1.500 metri d'altezza,
quindi da molto più in basso.
Molto più in basso, perché serviva soltanto l'atterraggio, non doveva imparare il resto. Quindi lui è partito da 1.500 metri e a 1.200 ha aperto il paracadute. Quindi quello che doveva fare era appunto le manovre, diciamo, di atterraggio con questo.
E che cosa è allora che non è andato per il verso giusto?
Le manovre appunto di atterraggio, lui doveva fare una certa virata, adesso non entro nel discorso tecnico perché insomma potrei dire delle inesattezze visto che sono questioni molto specifiche, comunque doveva fare una virata per atterrare a 100 metri d'altezza, l'ha fatta a 20 metri d'altezza.
Troppo tardi.
Una cosa anche abbastanza inspiegabile, c'è chi parla di una spacconata, ma io non lo so, insomma, io gli ho chiesto, ma perché secondo lei? Lui mi ha detto forse una distrazione, certo, una distrazione tra 120 metri.
Ma come fai a sapere però quando stai a 100 metri d'altezza?
C'hai l'altimetro, no?
Ah, c'hai l'altimetro.
No, okay. C'hai l'altimetro, ah, c'hai, okay. C'hai anche dei segnali acustici. Perché poi oltretutto, nello specifico, loro devono fare questa manovra di atterraggio, è una sorta di vero e proprio percorso che loro devono fare nell'aria, è come se avessero tanti punti, ovviamente immaginari, ma una pista di atterraggio disegnata nell'aria, e loro devono seguire questa pista, capito? E la devono seguire appunto facendo queste manovre e aiutati appunto, assistiti dall'altimetro e dai segnali acustici. Il perché lui non abbia fatto questa manovra a 100 metri ma l'abbia fatta a 20 metri, quindi di fatto precipitando a, come dicevi tu, a una velocità eccessiva, non è stato ancora chiarito.
Non lo sappiamo,
insomma.
Va bene.
L'unica spiegazione plausibile è appunto una distrazione. Ora io non so, non ho mai fatto paracadutismo, quindi non so quanto poi, quanto tempo hai materialmente.
Non ho idea,
si calcola
io.
Il tutto in pochi minuti, insomma, 3-4 minuti comunque, in tutto. Però questo è successo, lui era il secondo lancio che faceva ieri, era arrivato a Terni venerdì.
Lo faceva già da diverso tempo, nel senso che era stato a Terni altre volte.
Lui ha fatto in tutto, lui era considerato un paracadutista
provetto,
sì, insomma, aveva anche la licenza.
Però dopo 400 lanci, scusa se ti chiedo questo, ma allora doveva ancora fare delle lezioni per imparare meglio l'atterraggio? Com'è possibile?
Sì, beh, credo fosse un discorso di perfezionamento, non era il corso base. No, era, ripeto, il punto è proprio nel tracciare bene questo percorso. Cioè era un discorso, sì, non era un perfezionamento dell'atterraggio, perché ripeto, l'atterraggio è una cosa molto importante, ma non sempre uno la fa bene, no? quando cominci.
Allora, Arnaldo, va bene, abbiamo questa intervista, se vuoi,
sì.
Che traccia è?
Ovviamente la 2. No, appunto, facendo un po' il punto della situazione, comunque, lui era venuto a Terni la prima volta un anno e mezzo fa, alla biosuperficie. Aveva iniziato, aveva fatto qualche lancio assistito, appunto, già un paio di anni fa. È venuto appunto alla biosuperficie a lavorare, diciamo, fianco a fianco con questo gruppo.
Anche la moglie si lanciava.
Anche la moglie, e la moglie anche
era lei, era, si è insomma, lanciata. Era con lui.
Era con lui, si è lanciata anche lui, e lei credo insomma l'abbia visto.
Era con lui, nel senso, non insieme si sono lanciati a distanza di qualche minuto, non lo so, credo.
Sì, erano con lo stesso, credo, non so se lei era nello stesso aereo o su un altro aereo, però comunque sì, diciamo, si doveva lanciare
più
subito
meno,
dopo,
sì, contemporaneamente.
Subito dopo di lui, avevano fatto insieme.
Lei era ancora in volo quando lui,
sì,
è caduto.
Sì,
lei era a terra, era ancora in volo. Quindi se ne è accorta quando è arrivata a terra.
Non so se si è accorta quando è arrivata a terra, l'ha visto dall'aereo, non lo so questo. Appunto, lui, dicevo, ha iniziato un anno e mezzo fa a lanciarsi da Terni con questa associazione, con questa società, insomma, di Riccardo Paganelli. E a febbraio di quest'anno, ricorderai, ci fu questa anche una forte polemica, no? Perché c'era stata questa manifestazione organizzata in collaborazione con Casa Pound, con un'associazione che fa capo a Casa Pound, che si chiama Iarditi, qualcosa del genere, insomma. E lui era stato in qualche modo, almeno allora era sembrato un testimone di questa manifestazione, quindi ci furono fortissime polemiche, c'erano tutti i centri sociali che potevano addirittura andare lì.
Boicottare?
Boicottare, credo che sia stato un serio rischio anche di violenze. Ieri Paganelli ha preso le distanze però da Casa Pound, dicendo che lui ha semplicemente fatto lo sconto a questo gruppo che si voleva lanciare, che Tariconi non aveva nulla a che fare comunque con Casa Pound, che appunto lui già si lanciava a Terni da un anno e mezzo, e che appunto in questo anno e mezzo comunque ha fatto circa 400 lanci.
Certo, e c'era questo tentativo di boicottaggio per motivi politici, però, capito?
Sì, perché un'organizzazione, diciamo, filo fascista, insomma, che ha organizzato questa manifestazione che si è svolta alla superficie di Terni, e quindi c'era stata. Vabbè, poi c'è anche tutta una questione, insomma, anche sulla superficie. Adesso non c'entriamo, perché non voglio distrarre anche l'attenzione dal tema comunque di oggi, che è anche l'uomo Pietro Tariconi. Però insomma, poi sulla superficie l'approfondiremo magari nel prossimo numero di adesso. Ci sono insomma delle forti polemiche, anche delle cose che vanno chiarite anche sulla gestione della superficie. Comunque, lui appunto ripeto, Paganelli ha ribadito il fatto che Tariconi non c'entrava nulla, insomma, con Casaround. Lui appunto è arrivato insieme a un gruppo di 8 amici ieri venerdì, e appunto ha effettuato una serie di lanci da venerdì, sabato e domenica, appunto lunedì, ieri mattina, lunedì, per chi ci ascolta in diretta, insomma, era una mattinata, poi vabbè, c'eravamo anche noi qui a Terni, quindi assolutamente serena, tranquilla,
giornata, cielo limpido, caldo,
cielo limpido, quindi ovviamente nulla poteva lasciar presagire, insomma, a questa tragedia. E io una cosa che voglio dire, questo è che si è pagato di sport estremo, eccetera, però io credo che comunque è vero, ecco, una cosa che è stata detta, che vabbè, di fatto è un dato di fatto, insomma, Piero Tarigone è il terzo morto
pochi mesi.
Da aprile, quindi da aprile a oggi, all'Olio Superficie di Terni ci sono stati 3 morti.
Sbarzella che il presidente della TC ha detto si tratta di una tragica fatalità, ma forse ci sarà un'indagine interna. Queste le parole del presidente.
Me lo auguro, nel senso che comunque, allora, io voglio anche ricordare le parole di Paganelli, ovviamente, perché, ripeto, 3 morti in 3 mesi è un dato piuttosto inquietante, no? D'altra parte, mi ha detto Paganelli che la sua società, la sua associazione, insomma, è la seconda in Italia per lanci di paracadute, quindi è chiaro che avendo tantissimi lanci anche gli incidenti
cresce il numero, esatto, di rischio, certo.
Cresce il numero di rischio, perché comunque il paracadutismo è comunque evidente che è un
non è come il golf, diciamo così.
Insomma, io tra l'altro ho avuto uno zio che è morto
proprio in questo modo.
Sì, lanciandosi, lui era un professionista, poi lui lavorava per l'aeronautica, insomma,
le forze armate.
Per le forze armate. Lui in quel caso non si aprì il paracadute quando accadde, insomma.
Ma oggi non so quando è successa questa cosa di tutto.
Credo nel 78-80.
Sono passati 30 anni, oggi forse anche le tecniche sono migliorate e anche i paracaduti sono molto più affidabili, no? Io credo.
Sì, infatti, ecco, in questo caso all'inizio non si era neanche chiarita bene questa questione, se il paracadute
l'aveva tradito.
Sì, non si era aperto in tempo, perché in realtà il paracadute si apre automaticamente se tu non lo apri, proprio perché tu potresti anche avere un malore durante il lancio, anche se in questo caso è stato escluso comunque che Tarigone abbia avuto un malore. Però proprio per questo motivo, a una certa altezza, comunque se non lo apri tu il paracadute si apre da solo. Infatti no, ma in questo caso non c'è stato un problema, cioè il paracadute si è aperto, è stata proprio una manovra sbagliata.
Però si apre a una certa altezza, però evidentemente se lui l'ha aperto soltanto a 20 metri da terra,
non
si è aperto da solo.
Ecco, questo è importante, capito? Non è che si è aperto tardi,
ah,
è la virata che lui l'ha fatta tardi.
Capito. Era già aperto il paracadute.
Il paracadute si è aperto a 1200 metri di altezza regolarmente, soltanto che ovviamente, quindi infatti non è precipitato a terra, però chiaramente stiamo parlando di un velivolo in qualche modo, no? Che va manovrato, che va guidato,
certo.
Quindi lui è precipitato non perché non fosse aperto il paracadute, ma perché avendo fatto la manovra sbagliata è arrivato a terra a una velocità molto più elevata di quanto, e non solo la velocità, Francesco, anche la posizione, perché comunque hai visto, insomma, con i paracaduti si atterra, diciamo, in piedi in una posizione quasi da seduta, visto c'è una posizione ben precisa.
Sì, certo,
credo si atterra.
Sì.
Lui di fatto è atterrato a faccia avanti, per questo si è sfracellato di fatto. Anche la posizione è stata determinante nella gravità dell'incidente, non solo la velocità.
Allora, passa il tempo, quindi se poi siamo pronti per l'intervista di Pietro Tarigone, purtroppo scomparso, ripetiamo, nella notte fra lunedì e martedì.
Intervista, volevo ricordare, anzi dire, perché prima l'ho detto, intervista che è stata realizzata al Cinema del Lavoro, dove lui presentò, fu una cosa molto particolare, di cui appunto parliamo nella prima domanda, presentò un progetto, si chiama Parabolico, si trattava di un film che parlava di lui proprio, un film semi autobiografico che avrebbe dovuto girare Davide Ferrari, il regista. L'aveva scritto proprio su di lui, diciamo, la sceneggiatura parlava proprio del suo personaggio. Questo film poi di fatto non è mai stato girato, per una serie di motivi che lui stesso poi ci spiega, e Davide Ferrari aveva pubblicato questa sceneggiatura, e a Cinema e Lavoro nel 2007 in qualche modo fu messa in scena sotto forma di semi-reading, diciamo, quindi con Davide Ferrario nel ruolo appunto di se stesso, del regista, Piero Tarigone, c'era Kasia Smutnak e Fabio Troiano, che erano quindi gli interpreti di questa sorta di film fatto dal vivo sul palco del cinema.
Allora, ascoltiamo l'intervista di Arnaldo a Piero Tarigone, che risale al 2007.
Beh, allora, innanzitutto così, parliamo di questo progetto che
doveva essere un film, invece è diventato una cosa, una
sì,
performance.
Se avevo il tempo e il piacere di leggere il testo, il libro è tutto molto chiaro, nel senso che era nata questa idea molto semplice, perché attraverso una piacevole chiacchierata con Davide Ferrario, Davide si trasferisce a casa mia per un paio di mesi e viviamo assieme, quindi vive quello che mi succedeva in quel periodo, immediata, forte, prorompente moralità, no? Post Grande Fratello, e più gli racconto un pochino quello che era il mio background, e nasce un testo bello, elegante e rinfarcito dalle visioni di Davide, per cui visto anche i testi sono abbastanza belli, no? E il film non si è mai fatto, non si è mai fatto per tanti motivi, perché oggi è difficile fare i film, perché sostanzialmente io non sono un attore che un personaggio che ti vaccina, come si dice, no? Su cui investire per un progetto cinematografico. E poi perché il testo era duro, tu hai visto che finisce con l'esplosione dell'allora presidente del consiglio, e quindi diciamo non uno ma 500 fattori perché il film non si doveva fare, no? E non si è fatto, penso che questo è anche la fortuna di Davide, perché Davide chiude il progetto e abbraccia dopo mezzanotte, che è stato invece un successone se vedi il rapporto costo di produzione e incasso al botteghino. E io invece sono rimasto lì a giocare con Albo, con il mio cane dentro io, e fino a lì. Vai, seconda domanda.
Beh, appunto questo è un spettacolo pieno di spunti
tutto, sì.
Quindi io ti volevo chiedere tutto cosa ha rappresentato per te il Grande Fratello, perché ci sei andato e come l'hai vissuto?
Ma come dico nel testo, io sono diventato famoso per una stronzata, nel senso che mi trovavo al momento giusto, nel posto giusto. Perché di fatto che ho fatto per meritare la popolarità che presi all'epoca? Niente. No? Nulla. Cioè, non c'è messo davvero niente. E quindi è una domanda che dovresti fare ad altri, a qualche aspetto di comunicazione. Un provino. Stavo a casa, sì, e in palestra un amico mi dice, dai, c'è stato trasmesso questo format spagnolo, invece in realtà olandese, no? Però l'ho visto in Spagna, si dà 100.000 lire per ogni giorno di permanenza. Faccio il provino a giugno, uno, mi richiamano a luglio, ad agosto dovevo partire per fare il militare, non parto perché questo mi ricorda, c'è la possibilità che tu possa entrare nella casa, non vado a fare il militare, a settembre entro nella casa, e poi per puro caso, guarda, senza nessuna vendetta o voglia di perseguire chissà quale carriera.
Non ce l'hai un po' il sogno della televisione, poi invece non te ne fregata niente.
Assolutamente no.
Cioè, quindi è andato così.
Ma sì. Assolutamente sì.
Cosa? Queste
le cose mi sono sembrano banali, stupide e cinico, ma le cose mi sono davvero capitate. Non ho pianificato, ho voluto niente.
La domanda delle domande, sul Grande Fratello c'è quello che mi domanda a 7 anni. Cosa c'è di vero?
La nostra edizione è tutto. La nostra edizione purtroppo, per fortuna tutto, tutto, sempre e per tanto tempo.
Non avevate guidato?
Assolutamente niente. Era una banda di allegri autori e goliardici produttori che si sono lanciati in questa avventura, non ci credeva nessuno nel progetto, e invece c'è stata un'esplosione mediatica, un'esplosione non voluta, non cercata, non c'è nessun controllo sui testi. Io ho detto e fatto le cose assolutamente.
Tutto quello che volevo.
Assolutamente, non sono mai stato contenuto, richiamato, indirizzato. Non so se questo è l'edizione di oggi, ma la nostra assolutamente no.
E dopo?
Dopo una buona famiglia, tanta curiosità, una profonda conoscenza di quello che mi succedeva attorno, la voglia di non farmi del male, la voglia di fare semplicemente le cose che mi piace fare.
Questa coscienza poi da portare in qualche modo a essere fatto
fuori. Sì. Di però adesso visto piano piano stiamo rivenendo, stiamo sorgendo dalle ceneri.
Ma tu perché comunque ti sei, cioè, a differenza dei tuoi compagni d'avventura e dei tuoi successori, tu sei rimasto comunque un caso unico, tutto sommato, nel parlare del Grande Fratello, perché sei rimasto il personaggio che comunque in qualche modo ha svoltato anche da un punto di vista, se vogliamo, artistico, insomma, perché comunque è un attore, ha fatto dei film, ha anche le apparizioni che fa, insomma, si capisce, cioè, tutti ti davanti, si riesce a capire, tutti strano, ma più da io non sei intelligente.
Pensa che brutta impressione che ho dovuto dare per essere, per un semplice buongiorno, buonasera, essere considerato un intelligente, no? Io non facevo, buongiorno, cazzo intelligente, ho detto buongiorno, buonasera, cazzo educato, allora ho detto buonasera, cioè, quindi pensa che immagine distorta.
No, grande l'immagine distorta è di chi va alle reality show.
Ma no, io riesco a fare delle brave persone e tanti disastri umani. Non so che dici davvero, a parte sono stanchissimo, sto sparando cose. Però ti posso dire che non faccio.
Forse hanno fatto sempre stata una spontaneità, una schiettezza, che tutto sommato.
A volte è un limite, esatto, a volte è un limite, nel senso che quella che potete sai, ah come sei vero, a volte per un certo tipo di lavoro è un limite. Invece bisognerebbe essere attori, no? E quindi tenersi quella cazzo di spontaneità per altre situazioni. Invece penso che alcuni ambienti siano molto di circostanza e bisogna quindi assumere degli atteggiamenti di circostanza.
E tu non ci riesci?
No, anzi lo stai imparando, assolutamente. Cioè, prima io mi rivedo 5 o 6 anni fa, dicevo, ma che cazzo dicevo? Ma come vestivo? Ma cosa, no? Era, forse ero più giovane, non è che fa molto vecchio, però era fantastico questo modo di approcciare con un chiaro delirio di onnipotenza, no? Io stavo lì convinto, quando nel testo dico che fa un messaggio a rete unificata, io davvero lo pensavo, no? Penso quanto è assurdo oggi pensare a una cosa di questo tipo, dice, ma ti rendi conto? Però quello era un momento talmente strano, guarda, c'era davvero andavano le cose così di fretta, cioè 20 milioni, andavi in giro, era davvero un periodo come drogato, un buon ambiente familiare, c'è cioè, la mia famiglia, cioè mio padre non ha mai lasciato un'intervista, continua a fare la sua vita da 60 anni, non ne frega niente, c'è cioè, mia madre che fa lo stesso, che mi dice ancora via della laurea, è fantastico, c'è cioè, un ambiente solido. Quindi quando io non c'è niente da perdere, perché se mi va male torno in un ambiente che è fantastico. C'è quella voglia di cazzo, perdo questo treno. Io se perdo il treno prendo un'auto confortevolissima, quella di casa mia. Quindi
questa è. Non è una cosa da poco, nel senso che
è fantastico, che scherzi, è tutto.
Cioè, se tu pensi che è lo stesso Maurizio Stanzo, ammesso più volte di essere drogato dalla televisione, cioè mi dice che non posso andare in vacanza perché non posso fare a meno di stare in televisione. Questa volta l'ha detto lui, stesso Maurizio Stanzo, cioè dice io non posso fare a meno, cioè sto lì a un mese e già sto male. E questo forse è quello che poi te porta anche a fare tutta la radio con te.
Sta sempre in video, sì.
Sta in video. Tu invece che in realtà appartiene alla generazione che è cresciuta con il mio della televisione, che si è diventato famoso con il grande talento, quindi con la trasmissione che serviva solo a stare lì, e riesce invece a dire. Non è da poco.
No, guarda, forse perché adesso le offerte me ne arrivano e è come se avessi sempre un piede dentro, ancora non mi sono mai sentito completamente fuori, dovrei aspettare che questo succedesse. Io sto bene così, nel senso che quello che mi si propone lo valuto con estrema serenità, non ci stanno altri fattori se non il piacere di fare le cose. Cerco quindi di tenere buono il fattore economico, il fattore autoreferenzialità, cioè stare in televisione per farsi del piastro in televisione. È meglio, è come una specie di shaker, quindi un po' di qualità, con un pizzico di denaro, con un po' di sana presenza video, cioè, no? E quindi esce questo cocktail, è un po' come la Coca-Cola, gli ingredienti sono segreti, no? Poi la Coca-Cola è buona e vende, e tu dici vuoi diventare la Coca-Cola, così proprio, magari, cazzo, no? Sulle tavole tutti italiani, il bicchiere di Tarigone. Mi sono cotto, sto stanchissimo. Io abbraccio il mio collega che ha fatto liceo scientifico e ringrazio per questa disponibilità, spero di incontrarlo più presto. Grazie per l'attenzione.
E allora, questo era proprio Pietro Taricone, scomparso, lo ricordiamo, questa notte, intorno alle 4:30 di martedì notte, appunto, martedì mattina presto, insomma, all'ospedale di Terni, 29 di giugno, intervista fatta da Arnaldo.
Peraltro, anche qui, la sorte, il giorno del suo onomastico, oggi è San Pietro
Paolo. È vero, è vero, è vero. ahimè. E ci dispiace, soprattutto ovviamente perché è un ragazzo molto giovane, 35 anni, perché comunque è un artista, un attore che è venuto appunto da un reality, ma che poi ha dimostrato di saperci fare, di essere oltre che bravo anche molto simpatico, quasi uno di casa tutto sommato, no? E questo dispiace molto.
Io dico soltanto che spero comunque che anche questa situazione, insomma, ripeto, un po' ambigua della gestione dell'audiosuperficie comunque venga un po' anche chiarita, perché ripeto, non ci sono delle cose un po' da chiarire anche riguardo a questo appalto, a questa società che gestisce questi lanci, insomma, ci sono insomma delle inchieste in corso, al di là del fatto che ripeto, questa può anche essere soltanto una fatalità, insomma, non voglio assolutamente, anzi,
probabilmente lo è,
ripeto, tra l'altro in fatalità non soltanto perché è uno sport estremo, perché purtroppo sappiamo che gli incidenti capitano anche camminando per strada, insomma, non è che se non fai paracadutismo stai tranquillo, quindi non, anche il fatto, ecco, magari sì, in questi casi tutti si sentono quasi protetti dicendo ma quello è uno sport estremo, quello.
No, ma si muore molto di più per la strada, assolutamente.
Comunque, ecco, sono contento di aver fatto comunque questo omaggio a una persona, ripeto, non solo a un personaggio, ma certo, un personaggio che è anche una persona molto bella.
Allora, Arnaldo, chiudiamo
anche la stagione, una stagione molto, 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 ricca, molto intensa, che ha avuto anche momenti molto drammatici, tra l'altro. Nel corso
dobbiamo finire con un momento drammatico, tra l'altro volevamo finire in maniera più
sì, leggera, oggi era prevista una puntata molto più
leggera, sì. Ma invece purtroppo la cronaca ci ha impedito di farla come è giusto che sia.
Allora, noi oggi chiudiamo la stagione 2009-2010, sesta stagione di Adesso in Onda, dalla settimana prossima ovviamente cominciamo con le repliche estive,
le repliche in diretta sono una prerogativa di Arnaldo.
Allora, la replica in diretta, come sapete, sì, faremo vi riproporremo una puntata del 2005, ma non esistendo registrazioni, quasi, insomma, ce ne sono pochissime di registrazioni della prima.
Noi la rifaremo qui, praticamente.
La rifaremo live, rifaremo una puntata del 2005.
Live. Io penso che questa cosa delle repliche in diretta prima o poi ce la fregano come idea. Secondo me ce la fregano. Secondo me sì.
Ormai noi stiamo collezionando una serie di puntate del 2005, in realtà l'unica puntata integrale del 2005 che noi abbiamo è quella dell'elezione del Papa, del conclave, no?
Già.
Dopodiché abbiamo una puntata che abbiamo fatto nel 2007, una nel 2008, una nel 2009, però tutte del 2005, però rifatte dopo. Che abbiamo.
Anche quest'anno allora, non ci sbagliamo.
Quindi la settimana prossima saremo qui sempre a quest'ora con una replica in diretta della stagione 2005, dopodiché ripartiamo più o meno... Da dove eravamo rimasti l'anno scorso, quindi l'anno scorso abbiamo riascoltato soprattutto puntate del 2005-2006, quest'estate riascolteremo soprattutto puntate del 2006-2007. Cambieremo orario, lo diciamo, la settimana prossima siamo sempre alle 9, mentre fra 15 giorni ci spostiamo
alle
11, perché bene o male l'estate, no? Uno
si alza più tardi,
quindi potete ascoltare con più in realtà un motivo tecnico.
Motivo tecnico, ma non lo dite.
Ma non lo diciamo, perché è bello comunque, perché tra l'altro era l'orario antico di adesso,
l'orario 2005 era l'orario 15. Ma addirittura una volta lo facevate con il buon Emanuele, il pomeriggio.
No, era quello, no, l'Adesso in Onda è sempre stato il martedì, ma era alle 11, non era...
Ma di pomeriggio non le facevate mai?
Era, quella era Notes Diocesi.
Ah, Notes Diocesi, sì,
è vero. E a volte però facciamo delle puntate congiunte.
Vedi, ascoltavo io.
E rimaniamo invece con l'appuntamento, ecco, questo diamo anche un po' di coordinate ai nostri ascoltatori, quindi il martedì fino alla settimana prossima restiamo alle 9, poi ci spostiamo alle 11 con le repliche fino alla fine di settembre, il meglio di Adesso in Onda 2005-2010. O il meno bello,
tanti ospiti,
musicali da Giovanni Allevia, Sergio Verdonia, abbiamo avuto veramente tantissimi ospiti, tanti eventi, anche ascolteremo anche le puntate satiriche con Riccardo Nanelli in cui interpretava i consiglieri comunali durante le elezioni, insomma ci saranno veramente anche momenti molto divertenti.
Vai al mare con la querela, potrebbe essere questa. ormai no.
Quindi vi ricordo l'appuntamento sempre il martedì, ripeto, dalle 9 il martedì prossimo, dalle 11 fra due martedì, con le repliche martedì, repliche in diretta, poi repliche registrate.
C'è sta capigna
2005-2010. Sì. Diciamo, restate sempre
sintonizzati. E non vi sbagliate. Ma c'è anche una cosa che faremo durante l'estate, però delle puntate in diretta, a sorpresa.
A sorpresa. Ne faremo 4-5, quindi diciamo che su 3 mesi in cui siamo assenti...
Una volta e mezza al mese...
Quindi metteremo insieme un mese più o meno, quindi, però non vi diciamo quando. Quindi voi dovete stare sintonizzati
sempre 24
sempre
ore al giorno,
su Radio TNR. Quantomeno dalle 9 alle 11.
Ma quantomeno, no, anzi dopo.
Poi, anche perché poi ci saranno, potrebbero esserci anche altre regole.
Cercando loro, poi c'è.
Sempre su TNR, perché prima o poi faremo delle incursioni in diretta con puntate speciali anche con grandi ospiti.
Marzia Ovalle, non ho citato Marzia, ma insomma, se mi sente mi scuso con Marzia che non l'ho citata, poi mi rimprovera.
Che probabilmente tornerà.
Tornerà.
Quando questa è stata in diretta. Oltre.
In diretta. Come
quindi, non assolutamente, non avete proprio nessuna scusa per perdere. Nessuna quindi, scusa. Le regole adesso no.
Se siete al mare, prendete il vostro computer portatile, accendete il computer www.radioadesso.it e avete le puntate.
Oh, e poi ovviamente ricordiamo anche l'appuntamento domenicale, che invece diciamo più o meno mantiene il suo assetto
21 e 45.
E abbiamo gli speciali serali di adesso notte, adesso
le maratone, così
le maratone, queste già da quest'anno abbiamo fatto, no, una cosa un po' diversa, nel senso non sono più delle repliche,
sono
o puntate inedite oppure sono appunto piccole maratone di 2-3 puntate su un certo tema di attualità, però.
Sì.
Quindi per esempio la settimana scorsa abbiamo ascoltato Alice,
sì, è uscito il film di Crisosto
finalmente dopo,
non l'ho ancora
anni,
visto però
io l'ho visto, c'è stata la prima venerdì scorso,
poi
avremmo dovuto pagare proprio di Alice,
ma purtroppo la tragedia di Pietro Tarigone ci ha imposto di parlare di lui.
Però insomma alla Alice avevamo già dedicato durante la lavorazione del film 4 puntate con,
non solo, ma poi Oreste Crisosto mi è venuto qui, non tu non c'eri, ma è venuto qui con Carlo Ruggero, per cui abbiamo l'intervista poi anche online, se vuoi metterla.
E quindi,
se ti degni di metterla.
E poi comunque su adesso in onda .splinter.com vi trovate la puntata in cui è stato ospite Oreste Crisosto, Camilla Fragranti, Elena Sinibaldi, Alice Biscotti, anche una puntata con tutto il cast al Festival Popolare di Genova, tra cui anche Gisella Sofio, Fioretta Mari e Emanuele Aureli.
Fammi dire proprio una cosa su Emanuele Aureli, che non è mai venuto a TNR.
No,
se ci ascolta, Emanuela, vieni, ti aspettiamo a braccia aperte.
Allora, guarda.
Emanuela, vieni.
Emanuela, l'ascolto.
Entro l'estate.
Allora, con Emanuela ho parlato proprio ieri, e tra l'altro anche lei molto addolorata, perché era amica di Pietro Tarigone, ma ci stiamo sentendo molto in questi giorni con Emanuela, proprio perché stiamo, diciamo, organizzandoci per la sua, adesso sai che l'estate,
il suo esordio,
esatto, quindi mi ha detto che davvero appena avrà un momento libero verrà, e comunque saluta tutti i nostri ascoltatori, davvero appena potrà sarà con noi.
Quindi, abbiamo chiuso,
quindi mi raccomando,
buona estate a tutti,
ascoltate sempre la Dottinella per le puntate, per le incursioni di adesso in onda e per le repliche di adesso in onda la settimana prossima.
Questa puntata di oggi va in replica venerdì pomeriggio alle 19:05, e quindi ricorderemo ancora venerdì attraverso la nostra replica la scomparsa di Pietro Tarigone.
E come sempre radioadesso.it per tutte le nostre, anche l'archivio delle nostre puntate.